Mille voci. Con 5 Stelle Home Interiors, cucine e arredi, Mezzo Vico e Lugano.
Nei prossimi 12 anni spariranno in Svizzera 1 milione di posti di lavoro, circa 1 su 4, a causa della digitalizzazione e dell'automatizzazione. Il dato è contenuto in uno studio della società di consulenza McKinsey, che aggiunge però verranno anche creati circa 800.000 nuovi posti di lavoro. Nei prossimi anni assisteremo dunque a un profondo mutamento del mercato del lavoro. La maggior parte degli impieghi che scompariranno sarà nel commercio al dettaglio, nell'industria e nella finanza. Allo stesso tempo nasceranno nuovi tipi di lavoro che richiederanno maggiori competenze emotive, creatività, spirito critico e talento organizzativo, oltre che conoscenze in informatica. Ben ritrovati da Nicola Colatti al microfono, con l'assistenza tecnica di Renato Amadò, in regia Stella Angiocu e ai telefoni Patrizia Annichiari. Questa notizia che vi ho appena letto è apparsa in questi giorni e la potete ritrovare tra l'altro anche sul nostro sito www.rsi.ch/news, ed è ovviamente legato a timori ma anche opportunità della rivoluzione digitale, che sono ormai sulla bocca di tutti, potremmo dire, e non mancano certo le occasioni di confronto anche tra gli specialisti. Una di queste, nelle settimane tra l'altro di avvicinamento alla giornata digitale svizzera del 25 ottobre, che poi noi seguiremo come RSI e come SSR in maniera molto ampia, ma un'occasione diciamo preliminare, è la terza edizione della Dialog Arena Ticino 2018, organizzata giovedì 11 ottobre, quindi giovedì prossimo, all'HAC di Lugano, dal leader della comunicazione in Svizzera, che è Swisscom, che tra l'altro è un'azienda universale, diciamo universale, e di cui la Confederazione è maggiore azionista. Il titolo dell'incontro di quest'anno è Duality. E già qui il tema della dualità tra i timori e le opportunità lo abbiamo introdotto in fondo leggendo la notizia che vi ho riportato. Quindi saluto e ringrazio di essere qui con noi Stefano Santinelli, che è delegato del CEO di Swisscom e responsabile tra l'altro di local.ch, giusto?
Giusto, buongiorno a tutti.
L'ho presentata correttamente. Senta Stefano Santinelli, perché organizzate per la terza volta questa Digital Arena? Qual è lo scopo?
La Dialog Arena è un punto d'incontro per il mondo delle aziende e dell'economia ticinese, proprio per discutere insieme e parlare di digitalizzazione. Noi pensiamo che la digitalizzazione non può lasciare nessuno indifferente, ci sono tantissimi timori ma molto più opportunità, e vogliamo creare un punto di scambio in cui le più grandi aziende ticinesi, le piccole aziende ticinesi, il mondo dell'economia si scambino idee e soluzioni, cerchino insieme delle soluzioni per far fronte a questo mondo della digitalizzazione. Si parlerà quindi di dei concetti come blockchain, si parlerà di concetti come l'internet delle cose, di sicurezza, di work smart e sicuramente quest'anno anche di moltissimo di intelligenza artificiale.
Dopo ci veniamo sulle coppie di dualità che sono presentate nel keynote del vostro appuntamento, però perché appunto l'avete intitolata Duality?
L'abbiamo intitolata Duality perché se fino alla prima edizione si parlava della digitalizzazione come un futuro molto molto lontano in cui si può prepararsi, negli ultimi 3 anni sono successe moltissime cose. L'intelligenza artificiale ha preso piede nelle aziende, nella società, nei nostri telefoni, nella nostra televisione, e quindi è il momento di affrontare il nuovo mondo e rivedere i principi nel modo in cui lavoriamo, in cui costruiamo le aziende, della nostra strategia, i nostri processi, le nostre cooperazioni. Il mondo nuovo va gestito insieme al mondo vecchio, sostanzialmente, e quindi ogni giorno ci troviamo confrontati a dover fare delle scelte tra il mondo nuovo e il mondo vecchio, e per questo parliamo di dualità.
E poi sarà interessante capire da questa dualità chi emergerà vincente, perché qualcuno potrebbe anche dire che in fondo poi il mondo vecchio si riprenderà qualche rivincita sul mondo nuovo. Però questa dualità appunto tra timori e opportunità, lo dicevo prima, è sulla bocca di tutti, se ne parla, se ne legge, se ne sente alla radio, alla televisione, e sicuramente anche i nostri ascoltatori si stanno facendo qualche domanda, perché molto si teme, anche soprattutto per quanto riguarda il mercato del lavoro, insomma questa previsione decisione che ha fatto la McKinsey potrebbe far scorrere brividi lungo la schiena, però appunto il nostro scopo non è quello di creare timori, è di informare, di anche cogliere soprattutto l'ambito e il campo delle opportunità che sicuramente si palesano, e qui ovviamente ci rivolgiamo anche ai più giovani, perché ovviamente le inquietudini possono toccare soprattutto le persone che sono già un po' avanti negli anni. Però sarebbe interessante sentire cosa ne pensano i nostri ascoltatori.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
Dialogo Arena Ticino 2018, un confronto fra timori e opportunità, appunto, che riguardano il nostro futuro digitale, dentro il quale tra l'altro siamo immersi, quindi è improprio parlare di futuro, perché è un presente che ci sta avvolgendo, ci sta cambiando molti parametri. Però appunto se ne parla è anche perché c'è questa dualità, appunto, non a caso si intitola Duality, questo incontro tra i timori e tra le opportunità. Dicevamo, la terza edizione, organizzato dalla Swisscom come maggiore operatore, diciamo, a livello nazionale, ma coinvolge tutta una serie di altri partner, tra l'altro anche la RSI, perché è una discussione poi tra operatori e tra persone che sono al fronte, anche per cercare di trasmettere un messaggio. Dicevamo prima, se ne sente parlare tanto, Paolo Attivissimo, buongiorno.
Buongiorno.
Che ha già partecipato, tra l'altro, come moderatore a uno di questi Dialogo Arena. Adesso te lo chiedo come giornalista, tu che impressione ti sei fatto della possibilità di avere questo tipo di incontri e poi se si riesce davvero a far passare un messaggio, perché davvero si rischia di creare un po' di assuefazione poi nel pubblico fuori di parlare di queste cose, no?
Lo scopo fondamentale di questi incontri è far parlare fra loro faccia a faccia gli addetti ai lavori, che molto spesso proprio per via della digitalizzazione non riescono a incontrarsi o non hanno opportunità. Al di là della presentazione dei contenuti, che sono sempre molto importanti perché danno il tono di dove stiamo andando, informano sui nuovi prodotti, è soprattutto quello che succede dietro le quinte, nelle pause, negli incontri, intorno a un caffè, si ragiona, si scambiano idee, vengono fuori nuove soluzioni che magari la freddezza della comunicazione digitale non avrebbero reso possibile. Anche la simpatia personale, la cordialità, il modo di rapportarsi, sono cose che vengono fuori in questi incontri faccia a faccia. E da questo punto di vista il messaggio importante è far arrivare a tutti il concetto che la digitalizzazione è una grandissima opportunità. E faccio un esempio in questo senso. Provate a pensare a parlare a carrozziere. Noi oggi pensiamo a carrozziere come quello che ripara le automobili, ma deriva da carrozza, perché quando arrivò l'automobile, chi faceva carrozze decise di convertirsi a fare il riparatore di automobili. Quindi la questione oggi non è tanto di dire perdiamo posti di lavoro, ma cambiamo posti di lavoro, e serve quindi uno sforzo importante di ricostruzione delle competenze. Chi fa un lavoro che è a rischio può cominciare adesso a pianificare, informandosi e dire bene, cosa posso fare per continuare la mia attività, magari facendola salire di livello, non più un'attività fisica manuale concreta, ma più intellettuale, più stimolante anche per molti versi.
Marco Salvi, buongiorno.
Buongiorno.
Lei è economista, specialista del lavoro per Avenir Suisse, anche lei parteciperà a questo convegno e tra l'altro molti degli spunti che ho buttato sul tavolo sin dall'inizio li ho presi anche un po' dal riassunto del suo intervento, no? Questa idea della possibilità di avere molte opportunità ma anche molte inquietudini. Paolo Attivissimo diceva dalla carrozza ai carrozzieri. Ascoltavamo ieri mattina Modem e si parlava di mutamenti climatici, delle conseguenze dei mutamenti climatici, della necessità di riconvertire il nostro sistema economico per cercare di limitare le emissioni di CO2. E tutto verteva attorno alla nostra capacità di riconvertirci e di farlo molto rapidamente. Adesso viene proprio voglia di chiedere a lei, che è economista e che con Avenir Suisse è proprio l'antenna dell'economia, che deve fare anche utili, ovviamente, siamo pronti a questo tipo di rivoluzione, di riconversione, che probabilmente farà anche molte vittime, soprattutto pensando ai posti di lavoro?
Sì, io parlerei piuttosto di riconversione che di rivoluzione, perché penso che a corto termine i cambiamenti sono un po' sopravvalutati al momento. Non penso che avremo una rivoluzione tecnologica che creerà una soppressione di posti di lavoro a corto termine. Però è chiaro che l'economia in generale, non solo oggi con la digitalizzazione, è sempre in cambiamento, no? Ogni anno si calcola che in Svizzera vengono persi circa 800.000 posti di lavoro e poi ne vengono ricreati 800.000 e qualche decina di migliaia in più. Ogni anno abbiamo circa 70.000 posti in più in Svizzera negli ultimi 10 anni. Quindi questo cambiamento continuo non è nato adesso con Siri. C'è da sempre nella nostra economia, e la Svizzera è sempre stata capace a reinventarsi, o il mercato del lavoro a reinventarsi, a riqualificarsi, a evolvere in un senso, direi, in genere, globalmente, molto positivo.
Quindi, secondo lei, più, e adesso mi metto nell'ottica di chi ci sta ascoltando, più timori o più opportunità, guardando nel medio-lungo termine?
Ma a medio-lungo termine penso, se c'è un paese al mondo che non deve temere questa rivoluzione tecnologica digitale, è la Svizzera, perché abbiamo una forza lavoro molto qualificata, e non parlo solo di accademici, ma anche di persone che sono attive nella pratica della tecnologia, e che quindi hanno sono complementari nelle loro qualificazioni rispetto a queste nuove macchine e non sono sostituti, e quindi penso la Svizzera ne approfitterà in modo molto forte.
Alessandro Longo, buongiorno.
Buongiorno.
Giornalista responsabile di agendadigitale.eu, osserva la realtà della digitalizzazione, potremmo dire con uno sguardo persino europeo, E in questo senso diventa interessante cercare di avere una prospettiva molto ampia. Diceva Marco Salvi, è vero, non dobbiamo aspettarci forse una rivoluzione del lavoro come quella che ha portato la macchina a vapore nei prossimi pochi anni, però sicuramente la tendenza è quella di un radicale mutamento della nostra prospettiva, del nostro modo di approcciarci al lavoro. E adesso la domanda è, ci sono delle grosse differenze tra l'Europa e il resto del mondo, e sto pensando soprattutto agli Stati Uniti.
Sì, in effetti molti analisti mettono il dito nella piaga dell'Europa, perché l'Europa ha un problema storico rispetto ad altre economie come appunto quella americana. L'Europa è meno flessibile nella trasformazione del lavoro, è più rigida, ha una maggiore rigidità, anche l'età anagrafica è più alta, quindi una anche minore capacità di innovarsi nelle competenze. Ci sono molti studi della Commissione europea che notano come in Europa c'è un grossissimo problema di competenze che mancano nei nuovi campi, quelli del digitale, dell'intelligenza artificiale, dell'internet delle cose, insomma della cyber security, e per motivi un po' anagrafici, un po' di rigidità della nostra società rispetto a quella americana, tanto che, per parlare proprio a livello macro, secondo molti l'Europa ha iniziato il proprio declino con l'innovazione digitale, proprio perché l'innovazione digitale ha permesso a economie più dinamiche come quella americana di cogliere opportunità che invece l'Europa si è fatta sfuggire. Penso al fatto appunto che internet, sappiamo, è nata negli Stati Uniti, però tuttora anche un paese come la Cina sta riuscendo a crescere molto e investire tantissimo nell'intelligenza artificiale, nelle nuove frontiere della tecnologia. L'Europa su questo è strutturalmente svantaggiata, però non dobbiamo disperare, perché abbiamo d'altra parte delle peculiarità come paese, come continente, che potremmo sfruttare per avere un nostro ruolo chiaramente diverso da quello dei grandi, e questo diverso ruolo poi può tradursi anche in un diverso approccio alle competenze e al modo di lavorare nel futuro. Quindi probabilmente saranno lavori diversi quelli che verranno creati in Europa, e anche diversi quelli che verranno persi forse in Europa. Ma in ogni caso la trasformazione digitale, la robotizzazione, l'automazione, tutti questi grandi temi pongono una sfida globale. Leggevo rapporti seguendo cui anche la Cina adesso ha una sfida importante da cogliere, perché molti lavori manuali che sono concentrati in paesi in via di sviluppo verranno persi, e economie evolute sono tentate di sostituire lavori esportati in Cina con poi robot, insomma automazione in patria. E voglio aggiungere al dibattito solo una cosa. C'è un rapporto molto interessante che è appena uscito del World Economic Forum, che non è stato citato, secondo cui da qui al 2022 saranno creati 58 posti di lavoro grazie alla rivoluzione digitale, alla trasformazione digitale. Quindi 58 è il guadagno di milioni di posti di lavoro, è il guadagno che si ottiene dalla differenza tra i 133 perduti e i 78 circa guadagnati.
Stiamo parlando di milioni, Alessandro Longo.
Milioni, milioni.
Sì, no, specifichiamolo, perché sennò sembrano sì, veramente pochi.
Milioni di posti di lavoro, detto, però siete così grande che è meglio ripetere. Ci sono 58 milioni di posti di lavoro creati come differenza tra quelli persi e poi quelli insomma nuovi. Però da qui al 2022, però lo stesso World Economic Forum 2 anni fa aveva detto che invece da qui al 2020 se ne sarebbero persi, proprio come risultato finale, 5,1 milioni, quindi sta un po' cambiando idea. Questo ci dimostra che anche gli esperti hanno un'idea un po' confusa.
Certo.
Nessuno può sapere davvero cosa succederà. Si fanno tante ipotesi, anche discordanti, tutti sono d'accordo su un aspetto, l'abbiamo detto prima, la formazione. Bisogna formarsi come individui al cambiamento, però io dico anche gli stessi paesi devono imparare a formarsi e a formare la propria popolazione al paese. Quindi servono delle politiche pubbliche per la formazione delle nuove competenze, lo dice anche la Commissione europea.
Stefano Santinelli, come rappresentante di Swisscom, quindi come maggiore operatore in Svizzera, si parla spesso anche di responsabilità sociale delle imprese, quindi è chiaro che va anche in questa direzione un tipo di convegno come questo, dove si riflette, dove si cerca appunto di rendersi consapevoli del futuro. Però si ha l'impressione che spesso voi per primi, operatori di tecnologia digitale, ci inondate di novità che spesso ci appaiono anche un po' superflue. Si va sempre sul lato ludico, sul lato smart, sul lato friendly, e comprati il nuovo telefonino che è così bello, che cos'è, puoi farci un sacco di cose, puoi attaccarti, puoi avere, scaricare tutti i dati che vuoi, e dopo la gente dice: ma che bello, ma tutto questo poi a me cosa mi serve? E comincia a farsi qualche domanda: ma se io vado dietro a tutto questo, non è che rischio poi alla lunga di nuocere appunto al mercato del lavoro, perché ci saranno persone che magari perderanno il loro posto di lavoro, perché se imparo per esempio a pagare la cassa soltanto col telefonino, perché voi gli date l'applicazione, non ci sarà più bisogno delle cassiere. Ecco, cosa risponde?
Come detto, le proiezioni sulla perdita, sul guadagno di posti di lavoro grazie alla digitalizzazione dicono quasi sempre, convergono sul fatto che ci saranno un tal numero di professioni di posti persi e un tal numero, poi questo sarà compensato da nuove professioni oppure da posti di lavoro nuovi creati. Penso, per fare due esempi concreti, quello che vediamo nel campo come applicazioni pratiche della digitalizzazione, al di là del mondo consumer, si parla moltissimo del servizio clienti, quindi avere un servizio clienti molto molto più digitalizzato, in cui le macchine prendono la responsabilità di risolvere i problemi semplici. Quindi se ho dimenticato una password, c'è una macchina che fa il reset; se io ho perso delle informazioni, c'è una macchina che me le procura.
Scusi, sto pensando a tutti quelli che chiamano regolarmente il proprio operatore telefonico, qualunque esso sia, e restano in attesa un quarto d'ora con la musichetta prima che gli risponda qualcuno e diventano matti perché ci sono gli operatori telefonici.
Ecco,
meglio la macchina.
Assolutamente, a questo serve la macchina.
Però perde il posto di lavoro l'operatore telefonico.
E quello che noi vediamo in questa evoluzione è che i posti di lavoro si riconvertono in altri posti di lavoro a valore aggiunto. Per esempio, si parla di data scientist, quindi persone che elaborano i dati per migliorare i prodotti, per migliorare le reti. Si parla di persone che si focalizzano sull'esperienza dei clienti, quindi per disegnare i processi in modo che le macchine possano effettivamente rispondere a queste questioni in modo molto semplice. Il nostro bilancio di posti di lavoro creati e distrutti dalla digitalizzazione è neutrale, quindi creiamo ogni anno tanti posti quando ne togliamo. E questo vuol dire che la digitalizzazione effettivamente porta un bilancio positivo oppure un bilancio neutro. L'altro esempio che si prende molto in questo campo è l'esempio dell'e-commerce. Tra qualche mese probabilmente Amazon arriverà e comincerà a vendere i suoi prodotti in Svizzera, e questo porterà delle trasformazioni radicali nel campo del commercio al dettaglio online, nel campo del commercio al dettaglio mobile. Se il commercio al dettaglio in totale in Svizzera è più o meno costante, si vede che il mercato dell'online, quindi il commercio digitalizzato, cresce del 10-15%, il commercio stazionario decresce dell'1-2%, e lì, se non ci si riconverte, i piccoli commercianti perderanno effettivamente clienti, perderanno volumi, perderanno posti di lavoro. E proprio per questo è una responsabilità delle aziende, ma anche della società, anche delle istituzioni, di far sì che questi piccoli commercianti al dettaglio siano preparati, che le persone, gli impiegati, prendano la responsabilità per riconvertirsi in campi in crescita, come per esempio il commercio online o il commercio che funziona sui telefonini.
Paolo Attivissimo, secondo te le aziende da questo punto di vista sono virtuose, cioè vanno nella direzione giusta, o in realtà devono un po' adattarsi al vento che spira e cercare di parare anche le folate più violente, e poi alla fine devono comunque fare utili, perché quello è il loro scopo? Certo,
non tutte le aziende sono uguali, quindi ci sono quelle molto virtuose,
quelle grandi grandi,
quelle si stanno impegnando molto e dedicano molte risorse alla riqualificazione del personale, per cui per esempio la cassiera, di cui si cita spesso l'esempio per dire adesso è tutto automatizzato. La cassiera adesso in molti luoghi è a monitorare i clienti che fanno il checkout automatico dei prodotti, per verificare se hanno dei problemi. Quindi diventa un lavoro più qualificante, perché si interagisce di più con le persone invece di passare dei prodotti lungo un nastro trasportatore. Quindi c'è una conversione. Però quella conversione, come diceva anche Alessandro Longo, va finanziata, va costruita, va preparata e pianificata. E ci vuole anche una certa predisposizione da parte delle persone. In campo medico, per esempio, ci sono usciti dei dati molto interessanti sulla conversione degli studi medici alla digitalizzazione. E si è visto che c'è un netto rapporto fra età e disillusione o sfiducia nei confronti della digitalizzazione. I più giovani sono quelli più disposti a digitalizzare, poi arrivano i giovani che preparano il terreno, quelli che hanno qualche anno in più vedono che i giovani, beh, tutto sommato funziona, allora si convertono anche loro. È inevitabile, man mano che si invecchia si diventa più riluttanti a abbracciare le cose nuove di qualunque genere, quindi è un fattore anche psicologico, sociale, che secondo me dovremmo tenere in considerazione. Alcune persone non saranno disposte a convertirsi e questo purtroppo è un compito che sarà necessario, sul quale sarà necessario focalizzarsi anche a livello governativo per creare delle opportunità di conversione o di passaggio, altrimenti ci saranno delle persone che rifiuteranno, ci sarà una specie di luddismo digitale nei confronti di queste applicazioni. Aggiungerei anche un'ultima cosa. Teniamo presente che tutte queste tecnologie di digitalizzazione spesso hanno un difetto, sono pensate per dita e menti agili e non tutti hanno dita e menti agili, per cui l'invecchiamento della popolazione per esempio comporta il fatto di dover progettare delle tastiere, delle interfacce o dei call center che rispondono in modo più chiaro, scandendo meglio le parole. Questa è tutta una serie di opportunità dal mio punto di vista per creare nuovi lavori, nuove mansioni, perché bisogna sviluppare tutte queste soluzioni, in modo da non restare un quarto d'ora in attesa dell'operatore umano e poi magari non capirlo perché parla con l'accento sbagliato.
Allora, secondo voi, più timori o più opportunità? Più domande o più risposte ci aspettiamo da questa rivoluzione digitale dentro cui siamo tutti immersi? E poi c'è il ruolo dei grandi, di quelli veramente grandi, quelli too big to fail o too big to be controlled, anche perché c'è tutta quella questione lì che bisogna affrontare, ma ci veniamo tra un attimo con i nostri interlocutori, perché questo è un aspetto interessante anche delle diversità di modello, perché quello europeo è un, come dire, è un pochino più controllante, poi ci sarebbe tutta la questione del GDPR, ma non ci entriamo, però effettivamente il monopolio dei grandi qualche domanda la può anche suscitare.
0848 03 0808 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 parola chiave rete 1.
Need.
bello questo ritmo musicale alle 11.36 su Rete 1. Stiamo parlando di opportunità e timori legati alla digitalizzazione. Prendiamo spunto dalla terza edizione di Dialog Arena che si terrà domani alla LAC, presenti gli operatori, presenti anche rappresentanti del mondo dell'economia. È un appuntamento che è proposto da Swisscom, ma che coinvolge appunto molti enti che sono coinvolti anche nel digitale, RSI compresa, ed è un modo per confrontarsi, per discutere sulle opportunità e sui timori ovviamente legati alla digitalizzazione. Lo stiamo facendo con Stefano Santinelli, che è delegato del CEO di Swisscom, ma anche responsabile di local.ch, e qui potremmo fare tutto un discorso legato alla privacy che ci porterebbe comunque lontano, magari facciamo qualche riferimento. Collegati con noi al telefono Marco Salvi, che è economista e specialista del lavoro per Avenir Swiss, che parteciperà al convegno, Paolo attivissimo, e qui scusate, Lassandro Longo prima, collegato al telefono con noi, giornalista responsabile di agendadigitale.eu, e Paolo attivissimo, giornalista e divulgatore informatico che ha già partecipato a un'edizione di questo Dialog Arena, e stiamo cercando di capire appunto quali sono i timori ma anche le opportunità. Dico Facebook, dico Google, dico Amazon, dico Netflix, dico i nomi di quattro aziende che sono dei pesi massimi nel mondo dentro il quale siamo immersi. Marco Salvi, citavamo prima la Svizzera come esempio potenzialmente virtuoso, e poi c'è tutta la questione dell'Europa, però a dettare le regole, e sono regole che quando sono pesanti ci investono in pieno, sono queste aziende che ho citato, Facebook, Google, Amazon, Netflix, e qualcuno dice sono troppo grandi per dettarci delle regole, e tutto questo sta un po' squilibrando l'economia e il mercato.
Ma squilibrando, diciamo che è un tema attuale, bisogna anche preoccuparsene, però d'altro canto non bisogna dimenticare che questi colossi hanno anche dei piedi d'argilla, perché vediamo che con un click possiamo passare da un sistema all'altro, da una ditta all'altra. Questo nuovo mondo virtuale ci offre anche dei vantaggi, dei nuovi vantaggi per i consumatori. E secondo me è ancora troppo presto per dire che questi giganti vanno regolamentati in modo speciale, specifico, no? Perché abbiamo delle regole della concorrenza che abbiamo già da parecchi decenni, e prima di cambiarle bisogna vedere, appunto, di aspettare qualche tempo. Ci ricordiamo tutti degli esempi famosi di Microsoft e prima di una ditta che probabilmente i giovani non hanno nemmeno sentito parlare, c'era la IBM che dominava completamente il mercato dei computer, che poi ha perso senza regolamentazione, ma semplicemente con la concorrenza ha perso molte parti di mercato. Quindi io sarei un piuttosto conservatore da questo punto di vista, e non vorrei cambiare le regole del gioco semplicemente perché c'è Netflix.
Allora, dopo le faccio rispondere da Alessandro Longo, perché sicuramente sì, avrà qualcosa da dire un po' diverso, però vedevo che anche Stefano Santinelli voleva intervenire.
È vero che questi grandi aziende sono dei colossi che dominano certi settori di mercato, è anche vero che offrono delle opportunità di cooperazione incredibili. Per esempio, ho citato il campo dell'e-commerce, io come piccola media azienda posso vendere i miei prodotti su Amazon. Vuol dire che ho accesso a dei mercati internazionali, che ho accesso a dei consumatori che oggi non mi conoscono. Quindi se ho dei prodotti molto molto specializzati, posso aprire il mio shopping shop, il mio negozio online su Amazon, e posso cominciare a vendere i miei prodotti lì. È una possibilità di cooperazione incredibile. Google offre delle possibilità per fare della pubblicità online molto molto effettiva proprio per le piccole e medie aziende. E questo è uno dei temi, tra l'altro, che affronteremo nel campo della dualità. Quindi come faccio da una parte a essere un feroce competitore di queste grandi aziende, e d'altra parte a cooperare con loro per sfruttare i loro canali, la loro presenza, la loro posizione di mercato per far conoscere i miei prodotti e per vendere i miei prodotti online.
Non compete a me fare l'avvocato del diavolo, lo lascio fare ad Alessandro Longo e a Paolo Attivissimo, che sicuramente avranno la loro da dire. Mi raccomando, non apriamo troppo il ventaglio, perché sennò ci vogliono non bastano i 20 minuti che abbiamo ancora a disposizione, un quarto d'ora. Però, Alessandro, come commentare quanto hanno appena detto i nostri due interlocutori?
Sì, la questione è che questi colossi della trasformazione digitale sono diventati troppo grandi e quindi forse dovrebbero essere regolati in modo migliore, diverso, è una questione che è all'ordine del giorno in diverse istituzioni. Possiamo dire che quindi non la stiamo inventando noi. In America, per esempio, le istituzioni stanno ponendo seriamente la questione di regolare in modo più forte Amazon, l'antitrust europeo oppure sta provando per via graduale a porre delle regole più stringenti, per esempio su Google. Qual è il problema fondamentale? Che questi colossi, a differenza degli IBM, dei Microsoft di un tempo, non si limitano a diventare, possiamo dire, semi monopolisti del proprio settore, ma tendono a espandersi a tutti i settori vicini, anche quelli che insomma tradizionali, e assorbirli e poi renderli insomma utili al proprio ecosistema. Amazon era un negozio che vendeva le cose, no? Adesso è anche un marketplace, adesso da molti anni, che è un marketplace, quindi un mercato che assorbe altri negozianti, si fa intermediario, grandi opportunità per questi negozianti, sicuramente nel breve periodo, ma non esiste solo l'opportunità del singolo negoziante, esiste anche l'opportunità del sistema paese, l'opportunità dell'ecosistema, della società tutta. In questo caso è dubbia l'opportunità di lasciare nelle mani di una sola azienda tutto questo, anche quindi un mercato a cui sono attaccati altri negozianti. Cioè, come lo immaginiamo un futuro in cui la maggior parte delle merci passi da Amazon, anche quelle vendute da altri negozianti? Mi sembra un futuro un po' distopico, c'è troppa concentrazione. Google è un altro esempio, ne parlavo pochi giorni fa con un guru di internet, Geert Loving, che diceva insomma Google, Facebook stanno trasformando internet in una maniera un po' preoccupante, perché non sono più semplicemente un servizio tra gli altri, sono il servizio del servizio all'interno del quale finiscono tutti gli altri servizi sempre più di internet. Quindi Google è come, posso dire, una specie di gateway, no? Anche Facebook, sono diversi portali di accesso alla rete, quindi devi passare da là per vendere la pubblicità, per vendere prodotti al pubblico, per fare affari. E questo è una fortissimo cambiamento rispetto all'internet di fino a probabilmente 15 anni fa, in cui invece c'erano dei rapporti di forza più equilibrati, non c'era questa concentrazione di forze.
Sono interessanti.
Questi sono dei punti insomma all'ordine del giorno, non solo degli intellettuali, ma anche ormai delle istituzioni americane ed europee.
Sì, anche perché poi mi dico, potremmo andare avanti a parlarne tra l'altro per due ore, e già subito mi verrebbe voglia di chiedere a Santinelli se poi a un certo punto aziende come la vostra non corrono il pericolo o non sentono il timore di diventare in qualche modo schiave di questa tendenza, cioè che vi dovete poi adattare. Ma ci veniamo tra un attimo, perché prima tra l'altro volevo leggervi, ma forse ce lo leggerà Stella Angioco, che è entrata adesso con noi per dirci un po' come sta reagendo il nostro pubblico a quello che stiamo dicendo questa mattina.
Emergono diverse preoccupazioni, soprattutto sulla riconversione, perché degli ascoltatori ci dicono potrebbe essere un affare come al solito a scapito di tanti, perché chiaramente adesso c'è questo entusiasmo della digitalizzazione, del avere le macchine che prenderanno il nostro posto perché così noi saremo più tranquilli eccetera, però tutti questi posti di lavoro che si vanno a perdere. E poi tanti anche parlano del problema degli anziani. Come fanno gli anziani a entrare, diciamo, in tutto questo mondo? Non sì. Andranno più a fare la spesa, insomma, come
infatti
si
qualcuno
fa,
scrive e dice cosa? Voglio vedere tra 20 anni, no? Quando esatto. Noi vecchietti non possiamo più vedere in faccia chi ci serve. Tra 20 anni probabilmente nessuno può prevedere che cosa succederà, poi magari tra 20 anni avremo dei robot che si muovono come persone, e quindi parleremo magari con qualcuno che semplicemente è un androide magari.
E infatti anche qui emerge un'altra preoccupazione, che è il fatto che questa digitalizzazione poi non ci allontanerà sempre di più da quella che è la vita reale.
Paolo, tocca a te adesso.
Bellissime considerazioni quelle proposte dal pubblico. Senz'altro io come tutti, prossimamente anziano, mi pongo queste domande. Cosa faccio adesso? Non parlerò più con nessuno. Come farò se non ho più la destrezza di maneggiare un mouse, di toccare uno schermo touch, a ordinare queste cose? Avrò un assistente vocale oppure ci saranno delle persone che faranno queste cose per me? Perché ci sarà comunque una fascia di persone che avrà bisogno di un'assistenza, dove l'intelligenza artificiale non arriverà, ma servirà l'operatore che è estremamente competente, conosce specificamente il territorio, conosce le esigenze delle singole persone. Quindi forse avremo tutti dei personal shopper, come si chiamano adesso. Quindi da questo punto di vista è anche un'opportunità di lavoro. Chiaro che se vogliamo restare ancora fermi ai metodi tradizionali, vieni in negozio, compra, e se c'è quello che ti piace va bene, se non c'è arrangiati, no, dovremo per forza imparare a riconvertirci. Aggiungere anche un'altra considerazione sul ruolo dell'Europa, che mi è sembrato dipinto un po' in modo negativo, però io vorrei sottolineare un grosso vantaggio dell'Europa: la vigilanza. Perché lo strapotere di società come Google, come Facebook, Google si porta via 81 miliardi di dollari di introiti pubblicitari.
Questo anche, appunto.
Facebook 36 e spiccioli. Questi soldi sono stati tolti dal mondo della stampa e sono stati portati a questi due grandi operatori. Quindi c'è questa forma di assimilazione di mercati che è stata ben descritta. Però questo avviene perché negli Stati Uniti non c'è una regolamentazione, e questo significa anche toccare campi delicatissimi come la privacy. Il riconoscimento facciale in America è accettato, fa parte dei servizi di Facebook, fai la foto, ti riconosco. Però questo è, come dire, piuttosto invadente dal punto di vista della nostra sfera personale. In Europa questo è completamente inaccettabile. Perché? Perché abbiamo degli enti che vigilano su questo potenziale di abuso.
Non a caso, appunto, si cita adesso spesso come un mantra questo GDPR, no? Questo General Data Protection Regulation, e rimane epigrafica, no? La scritta ripresa sugli appunti di Mark Zuckerberg di fronte alla Commissione parlamentare degli Stati Uniti: do not mention GDPR, cioè non prenderlo neanche in considerazione, perché potrebbe essere per noi la fine della nostra libertà. Qui davvero il dibattito potrebbe portarci molto lontano, ma torno alla domanda che facevo prima. Ma Stefano Santinelli, forse c'è Stella in gioco che vuole ancora aggiungere qualcosa velocemente.
Sì, c'è un'ultima domanda molto interessante, che dice: che fine faranno le persone che magari hanno studiato dei mestieri più pratici? Nel senso che effettivamente non ci potremo riconvertire tutti a ingegneri o tutti in laureati. Cosa succederà?
Chiaro ci che... veniamo, ci veniamo dopo. Prima la domanda che volevo fare, per non sganciarmi da quanto appena detto Paolo, attivissimo. Le aziende, appunto le grandi aziende che sono attive nel digitale in qualche modo, devono seguire appunto la tendenza, e se a dettare le regole sono questi grandi, non si può fare diversamente. Non vi sentite un po' in balia di questi giganti? Cioè, diceva Salvi, sì, lasciamo fare al mercato, ma qui non è un mercato libero, qui è un oligopolio.
La fortuna che abbiamo in Svizzera è che gli svizzeri, come popolazione, come cultura, come substrato di azienda, apprezza molto la qualità, apprezza molto il servizio individuale e apprezza molto l'ingegno. E queste sono qualità e sono degli atu che non possono venire da prestatari internazionali. Un Google, un Amazon, un Facebook, un Apple ci danno delle possibilità di innovazione, di ingegnosità pressoché limitate, perché ci danno delle infrastrutture di base a una scalabilità dei prezzi, costo prestazione, che sono imbattibili. E il nostro valore proprio nel mercato locale è di utilizzare queste infrastrutture, queste possibilità, per portare poi delle soluzioni concrete alle aziende, per portare delle soluzioni locali che siano adattate alla nostra società. Parlavo prima del servizio clienti, per esempio: avere un servizio clienti che unisca le capacità della persona, l'empatia della persona, la flessibilità della persona di essere culante in certi casi, con poi un'infrastruttura che sia capace di sviluppare e portare questa transazione in maniera automatizzata, portare questo servizio in maniera automatizzata. Penso che è questa la grande fortuna di questo movimento di digitalizzazione per il nostro paese, è che noi abbiamo questa infrastruttura, questo sistema di educazione, queste competenze per far sì che questi posti di lavoro restano qui, vengano riconvertiti in un altro tipo di lavori e non spariscono in mercati emergenti, come è successo negli anni 70, negli anni 80 con i grandi centri di outsourcing, di processo, di contabilità che sono spariti in India, in Polonia o in queste nazioni emergenti.
Adesso le do un destro per sottolineare una cosa che credo emergerà e che vorreste forse che emerga anche dal vostro dialogo Arena. Si diceva prima basta un click, ed è vero che spesso noi clicchiamo sulla cosa che è gratuita, più semplice, più facile da utilizzare, e diceva Marco Salvi, poi alla fine c'è ancora la nostra capacità di scelta, però noi spesso scegliamo la cosa più conveniente senza curarci di quali potrebbero essere le conseguenze, perché tutto quello che è gratuito poi in realtà lo paghiamo in un altro modo, e credo che appunto le aziende serie che vogliono fare informazione seria e non terrorismo dovrebbero sottolineare questo aspetto, cioè che la gratuità non è sempre garanzia di avere dei vantaggi.
Assolutamente, si parla di sicurezza, di privacy, quindi di pagare, non pagare la gratuità con dei dati, con dei profili individuali che poi vengono usati a altri scopi. E la nostra fortuna, come detto, in Svizzera, è che siamo molto sensibili, grazie alla nostra storia, anche al nostro substrato economico, siamo molto sensibili al tema privacy, al tema sicurezza e al tema servizio individuale adattato alle esigenze dei clienti e dei consumatori locali.
Siamo in conclusione. Innanzitutto vorrei dare anche la possibilità di ricordare domani appunto quali saranno anche i momenti insomma interessanti ai quali eventualmente poter assistere, insomma quali sono anche gli aspetti che vi augurate che possano emergere da questo incontro.
Diversi aspetti sono già stati menzionati oggi, per esempio il rapporto tra macchine e persone, servizio individuale, servizio collettivo, servizio digitale, servizio personalizzato. Parleremo anche molto dei temi di conduzione delle aziende, organizzazione, leadership, perché i nuovi mercati digitali hanno bisogno di un altro tipo di conduzione delle aziende, e parleremo moltissimo di strategia, proprio di strategia, di come posizionarsi nel futuro come azienda in un mercato dove ci sono questi grandi colossi, ma anche grandissime opportunità per un servizio individuale basato su dei principi di privacy e dei principi di servizio a clienti molto molto locali.
Credo che valga la pena di sottolineare che non siete soltanto voi che avete anche, tra l'altro, tra i vostri compiti quello di fare utili, che vi dovete posizionare. Siamo anche noi come azienda di servizio pubblico radiotelevisivo che ci confrontiamo con delle trasformazioni digitali che ci obbligano e ci spingono ovviamente anche a riposizionarci in un mercato in cui appunto l'arrivo di Netflix, per esempio, potrebbe avere tutta una serie di conseguenze e probabilmente anche di stimoli. Cambiano i tempi, ci si deve adattare. In una battuta finale di 30 secondi per ciascuno, cominciando da Alessandro Longo, un auspicio che potremmo lanciare quasi anche di rimbalzo fino all'appuntamento di domani, ma che ovviamente è rivolto ai nostri ascoltatori guardando al futuro, soprattutto ai timori e all'opportunità?
Sì, un auspicio è che i regolatori, le istituzioni si diano una mossa, accelerino non solo sulla regolamentazione ma anche sulle attività, investimenti, informazione per la popolazione ad affrontare il futuro. Affrontare il futuro vuol dire da una parte sviluppare nuove competenze, dall'altra anche prendere maggiore consapevolezza fin dalla scuola delle caratteristiche del mondo digitale, i suoi rischi e le sue opportunità. Quindi significa formare la popolazione non solo a usare le tecnologie ma anche a comprenderne il senso profondo per non esserne succubi.
Marco Salvi, anche lei un auspicio in 30 secondi?
Che non freneremo questa rivoluzione che non è digitale, ma che anzi cercheremo appunto di accelerarla, perché è al servizio dei consumatori, al servizio anche dei lavoratori in Svizzera, però è chiaro, abbiamo bisogno sempre di qualche aggiustamento, di riformare le assicurazioni sociali, il partenariato sociale o il sistema di formazione. Quindi penso bisognerà proporre delle nuove ricette contro questa incertezza, ma mantenere un sano ottimismo.
Paolo, attivissimo.
Ma io vedo in questi termini, se vedi che le onde diventano sempre più alte, nella tua spiaggia preferita, cosa fai? Decidi di scappare o vendi tavole da surf?
Sì, dopo però se arriva uno tsunami Vediamo quali sono le conseguenze, purtroppo. E anche questo è un aspetto sul quale dovremmo interrogarci. Cioè, a volte succedono delle cose che vanno molto veloce e abbiamo difficoltà, però se si parla di tsunami, purtroppo, pensando proprio all'attualità di questi ultimi tempi, si è detto che non sono funzionati i sistemi di allarme. Ecco, questa forse è anche una riflessione sulla quale metaforicamente dovremmo riflettere. Grazie di essere stati con noi, grazie a Stefano Santinelli, delegato del CEO di Swisscom, responsabile di Local.ch. Di Local.ch parleremo un'altra volta, perché la questione della privacy è anche un aspetto sul quale torniamo frequentemente. Grazie a Marco Salvi, economista specialista del lavoro per Avenir Swiss, Paolo Attivissimo e Alessandro Longo, i nostri due angeli custodi, i nostri due grilli parlanti per quanto riguarda le nuove tecnologie, che ritroviamo sempre con piacere. Io vi ricordo che se abbiamo parlato di tutto questo è perché domani c'è questo appuntamento con Dialog Arena Ticino 2018 al LAC, ma in vista anche della giornata del Digital Day, o meglio della giornata digitale a livello svizzero del 25 ottobre, che noi seguiremo con molti appuntamenti, saremo anche presenti in centro a Lugano, poi ci saranno le postazioni nelle stazioni svizzere, insomma ne sentirete parlare perché siamo dentro, siamo immersi ed è giusto che la affrontiamo e ne discutiamo. Grazie di essere stati con noi, Mille Voci torna domani mattina.
Con 5 Stelle Home Interiors, cucine e arredi, Mezzovico e Lugano.